Giallo Mediterraneo, un podcast a cura di Barbara Pezzotti e Magica Fossati. State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Magica Fossati e oggi ritroviamo la dottoressa Barbara Pezzotti per il nostro viaggio nel Mediterraneo alla ricerca di gialli, appunto, in salsa squisitamente mediterranea. Buongiorno, bentornata a Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Parliamo di salsa, parliamo anche di cibo oggi, in quanto questo è uno degli elementi che tu hai individuato anche nel tuo libro Mediterranean Crime Fiction, che è stato pubblicato da Cambridge University Press, come uno degli elementi che attraversano le opere di tanti autori e autrici di gialli mediterranei. Il cibo, il gusto per il cibo, il gusto per la convivialità. Pensiamo ad esempio a Andrea Camilleri, che è l'autore forse più celebre e conosciuto a livello italiano, e soprattutto a queste famose mangiate che si concede spesso Montalbano, un momento della giornata sacro per lui, tanto che lui dice di non parlare mai durante il pasto. E effettivamente è un elemento che hai riscontrato in tanti altri autori e autrici. Questo elemento di Montalbano, per esempio, ricorda altri personaggi che hai trovato in altri autori e autrici?
Beh, diciamo che Montalbano è forse il detective più severo, quindi non parlare mentre si mangia. Altri detective parlano mentre mangiano. Tante volte Montalbano ama anche mangiare da solo, però ha dei gruppi di amici con cui ama condividere il cibo. Penso ai coniugi Burgio, per esempio, che tornano spesso come personaggi nei romanzi di Camilleri, o altri personaggi con cui poi Montalbano divide i pasti. Questa idea della convivialità, della condivisione del cibo, è una cosa che torna in praticamente tutti i romanzi, tutti i gialli mediterranei. Quindi non tutti i detective sono dei gourmand, non tutti i detective mangiano cose prelibate o sopraffine, però sicuramente tutti vedono il cibo e il pranzo come un rituale, come qualcosa da o da celebrare o da condividere. Quindi questa è una cosa che vale per tutti i detective del giallo mediterraneo. Il primo nome che mi viene in mente è Pepe Carvaio, perché Pepe Carvaio è veramente tutto. Cioè non soltanto ama la condivisione, non soltanto ama il cibo, ma è un fine conoscitore del cibo, potrebbe fare delle conferenze sul cibo e a volte alcune parti di questi romanzi sono anche delle mini conferenze sul cibo.
Naturalmente stiamo parlando, per chi non lo conoscesse, del personaggio di Manuel Vázquez Montalbán, che ci porta appunto nel sud della Spagna. Lui è talmente un esperto che addirittura ci sono delle ricette di Pepe Carvalho.
Esattamente, cioè è stato pubblicato proprio un libro di ricette tratte dalla serie gialla, perché nei romanzi di Vázquez Montalbán Carvalho cucina. È una cosa interessante, è un uomo che cucina e cucina per gli amici e per una specie di famiglia estesa, che non è una famiglia tradizionale, perché lui ha un assistente, Biscuter, ha una fidanzata che è una prostituta, Charo, ha un vicino di casa con cui condivide ricette e spesso i suoi clienti o testimoni finiscono poi per mangiare con lui. E parte del romanzo è proprio la descrizione di come si cucina un certo piatto. La cosa interessante di Pepe Carvalho, e qui vorrei introdurre un po' il tema del significato del cibo, quindi non è soltanto un elemento conviviale, un elemento, diciamo, che rappresenta realistico, no? Tutti mangiamo, quindi il giallo è di solito una narrativa realistica, ma ha proprio una funzione quasi politica. I romanzi di Vázquez Montalbán, ambientati a Barcellona, cominciano a essere pubblicati negli anni 70, alla fine della dittatura, quindi la morte di Franco e l'inizio della democrazia in Spagna. La dittatura di Franco era stata rappresentata da un grande tentativo di omogeneizzazione della cultura spagnola. Quindi tutto doveva essere centralizzato. Madrid era il centro, le regioni non contavano, le lingue regionali erano soppresse. Tutto doveva essere castigliano. Quindi, con la libertà che emerge dalla morte di Franco e la rinnovata democrazia, Carvalho, quindi Vázquez Montalbán e Carvalho, attraverso Carvalho, celebra le cucine regionali spagnole. Per cui Carvalho cucina differenti cucine tradizionali spagnole. E questo è un po' diverso da Camilleri, che invece è molto fissato sulla cucina siciliana, e non ama la cucina del nord, per esempio, ma è molto legato alla cucina del territorio. Una differenza con Pepe Carvalho, che invece lui celebra proprio la diversità, la ricchezza della cucina spagnola, che era stata soppressa insieme alla cultura, alla lingua durante la dittatura.
Diresti però che anche in Camilleri c'è un aspetto politico in questa celebrazione del cibo siciliano?
Direi di sì, perché anche lì dobbiamo pensare a quando questi romanzi sono stati pubblicati. Camilleri, che è un contemporaneo di Vázquez Montalbán, comincia a scrivere gialli molto più tardi, negli anni 90, quando già aveva 69 anni. E negli anni 90 che cosa abbiamo in Italia? Abbiamo il fenomeno della Lega. Si chiamava Lega Lombarda, poi Lega Nord, che non so se vi ricordate, ma celebrava o auspicava la separazione del nord dal sud, aveva questa retorica antimeridionale. Quindi per Camilleri avere un detective meridionale siciliano che non vuole essere promosso perché non vuole andare a lavorare al nord e che ama la cucina siciliana, è veramente una mossa, una decisione in chiave anti-Lega. E non mi invento io queste cose, perché nei romanzi di Camilleri, non tanto nella serie TV, ma nei romanzi di Camilleri, ci sono espliciti riferimenti alla Lega Nord, in cui il narratore o Montalbano prendono in giro questa retorica antimeridionale della Lega. Quindi c'è sicuramente, sia in Carvalho sia in Camilleri, un elemento politico nell'uso del cibo.
E non solo, tu metti in luce il fatto che Camilleri introduce anche il gusto di Montalbano per cucine altre, che fanno guardare ad altre parti del Mediterraneo in alcuni punti dei suoi libri.
Allora, è interessante questo fatto, perché in vari libri Montalbano si rifiuta di mangiare la cotoletta alla milanese, per esempio. La vede come un cibo che è assolutamente alieno a lui. Cotoletta alla milanese, che sappiamo i milanesi hanno, adesso c'è un po' un dibattito, non si sa se sia un piatto austriaco o un piatto milanese, però è un piatto che guarda al nord, che guarda al resto dell'Europa. L'unica volta, l'uniche due volte che mangia un cibo straniero sono cibi medio orientali o nordafricani. E sono cibi che lui sente come sapore, come struttura, come immagine familiari. E c'è una bellissima scena nel Ladro di merendine, in cui Montalbano indaga sulla scomparsa di una giovane donna tunisina, fa un interrogatorio a una possibile testimone che è una vicina di casa di questa donna tunisina, che è un'altra donna anziana tunisina. E sai, l'interrogatorio, che è un momento anche molto drammatico, no? Tipicamente nel giallo, diventa un pasto sotto una pergola, in cui Montalbano mangia dei kebab e li trova meravigliosi, e questa donna anziana mangia dei cannoli siciliani. E c'è un momento di grande condivisione. E questo è un elemento molto interessante, perché questi giallisti mediterranei guardano veramente al bacino del Mediterraneo come a qualcosa di profondamente comune, un luogo di cultura in cui si sentono più in sintonia che non il resto dell'Italia, per esempio, o il resto della Francia per Fabio Montale.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io sono Magica Fossati, la nostra ospite e la nostra guida per quanto riguarda il giallo mediterraneo è la dottoressa Barbara Pezzotti. Passiamo appunto alla Francia. Stavi accennando a Fabio Montale, il personaggio di Jean-Claude Izot, un altro personaggio di frontiera, potremmo dire, perché anche lui è italo-francese. Il cibo che ruolo ha in questa trilogia di Izot, che ci porta appunto a Marsiglia?
Fabio Montale, come Camilleri, non cucina. Quindi diciamo che l'uomo che cucina è un po' un'eccezione nel giallo mediterraneo ed è rappresentato proprio da Vázquez Montalbán, come dicevamo prima. Ma ha una vicina di casa che si chiama Honorine, che cucina per lui. Come Montalbano ha Adelina, quindi queste figure materne che portano avanti appunto questa tradizione culinaria antica, locale. E Honorine cucina delle cose meravigliose, che sono delle cose mediterranee e che noi possiamo rivedere anche in altre regioni. Quindi, per esempio, cucina un piatto con, diciamo, con delle uova di pesce che sono di fatto la bottarga, che sono in varie denominazioni presenti in tutto il Mediterraneo. Cucina un piatto che si chiama focaccia, che è molto simile alla focaccia ligure, o anche delle pietanze a base di ceci, e sappiamo che il cece è comunque un elemento, un ingrediente fondamentale nella cucina mediterranea. Quindi Honorine non cucina la cucina francese, la nouvelle cuisine francese parigina, ma dei piatti molto semplici, dei piatti poveri che ricordano veramente la tradizione mediterranea. In più, Fabio Montale frequenta molti ristoranti. Però quali ristoranti frequenta Fabio Montale? Ristoranti greci, ristoranti italiani, ristoranti marocchini. Quindi anche lì ci sono descrizioni di cibi che Fabio Montale e le sue accompagnatrici, perché è un po' un Latin lover Fabio Montale, quindi ama circondarsi di donne, porta queste sue fidanzate spesso al ristorante, e sono ristoranti italiani, per esempio, o greci. E quindi anche lì c'è questo elemento molto, non solo multiculturale di Marsiglia, perché ci sono tutti questi ristoranti con cucine diverse, ma anche che guardano anche lì al Mediterraneo.
Diresti che anche in questo caso, nel caso di Fabio Montale, il personaggio di Jean-Claude Izzo, c'è un senso anche politico nel fatto di descrivere queste cucine anche altre rispetto alla Francia?
Sì, perché Izzo era un militante politico e veramente odiava questa politica antimigratoria del governo francese, il successo sempre più clamoroso del Front National, non soltanto a Parigi ma anche a Marsiglia, che era la sua città. Questa è una cosa che lo addolorava profondamente, e lui è forse uno dei pochi, insieme anche a Vázquez Montalbán, che parla proprio di cucina mediterranea e la vede proprio come una maniera per opporsi a questa politica, a questa retorica di noi francesi contro i nordafricani che vengono a invaderci e a rubarci posti di lavoro, eccetera. Quindi la cucina anche qui diventa un elemento di condivisione, un elemento di solidarietà, un elemento di identità. Tanto è vero che Fabio Montale si sente più mediterraneo che francese, che è un elemento di tutto il giallo mediterraneo, sentirsi più mediterranei che francesi o spagnoli castigliani o italiani e così via.
Lasciamo Marsiglia, lasciamo l'Italia e la Sicilia in particolare, e anche Barcellona, e viaggiamo nel Mediterraneo per arrivare anche in Grecia. Anche qui troviamo un aspetto chiave del giallo mediterraneo nella rappresentazione del cibo. Qual è?
Allora, qui abbiamo un ispettore Aritos, che è un uomo anziano, anche lui un po' brontolone, quindi siamo nella tradizione dei detective brontoloni come Montalbano, come abbiamo detto prima, e anche Pepe Carvaio. E qui Aritos anche qui non cucina, quindi questo è un elemento un po' tradizionale e conservatore del giallo mediterraneo. La moglie è una bravissima cuoca. Allora abbiamo due elementi qui politici. Uno riflette anche qui negli anni, soprattutto negli anni 90, quando ci fu questa grande crisi economica in Grecia, il possibile default dell'economia greca, quindi l'Unione Europea che guardava ai conti della Grecia molto attentamente, e quindi tutte queste riforme che erano state fatte, che hanno portato a un impoverimento generale della popolazione greca. Markaris, l'autore, mostra come Aritos, che è un poliziotto, non ha un grande stipendio, non ha un grande potere, riesce, e la sua famiglia riescono a sopravvivere usando gli ingredienti poveri della cucina greca, e anche lì condividendo il poco che hanno con una famiglia estesa, che sono amici. C'è un amico anarchico di Aritos, c'è la figlia che ha un'amica che ha il fidanzato tedesco, e tutti mangiano insieme questi prodotti poveri della cucina greca, ma tutti insieme. Perché sia in Camilleri, sia in Montalbán, sia in Montale e anche qui in Aritos abbiamo questo concetto del cibo legato alla famiglia come concetto latino. Quindi questo gruppo esteso di persone, che non è la famiglia mononucleare, quindi non è la famiglia padre, madre, figlio, figlia, ma questo concetto molto latino, molto mediterraneo, della grande famiglia che include anche non necessariamente persone che sono legate a noi dal sangue, diventa per l'ispettore Aritos anche un motivo di antiglobalizzazione. Quindi Aritos, quando va in giro per Atene e cerca un caffè greco, non lo trova più. Non lo trovo più perché nessuno offre più il caffè tradizionale greco, tutti offrono caffè alla moda, tipo Starbucks. E va in un bar, chiede un uzo e mentre tutti gli altri chiedono whisky o diciamo liquori stranieri, vengono offerte noccioline e invece dei piatti tradizionali greci che normalmente accompagnavano l'aperitivo greco. Quindi per lui ribadire l'importanza del cibo greco è un modo anche per combattere la globalizzazione che rende tutti uniformi e tutti uguali.
Una forma di resistenza attraverso il cibo e il gusto per i piatti locali, diciamo così. Ricordiamo ancora una volta che stiamo parlando con Barbara Pezzotti e questa volta ci stiamo concentrando sui temi che attraversano il giallo mediterraneo, che sono legati alla cucina, al cibo, ai piatti locali, come ci stava spiegando poco fa. E continuiamo questo viaggio perché adesso abbiamo toccato la Grecia, ma possiamo anche forse concluderlo trasferendoci su un'altra sponda del Mediterraneo.
Charaibi, Idris Charaibi è molto interessante. Anche lui è morto ormai, ha scritto diversi romanzi, tra cui alcuni romanzi che hanno come protagonista l'ispettore Ali. Non è una serie tradizionale, nel senso che l'ispettore Ali a volte cambia anche un po' personalità, quindi non sappiamo se poi è esattamente la stessa persona, però abbiamo dei gialli con questo ispettore Ali. E il primo giallo è veramente molto interessante per me, perché vede l'ispettore Ali come una specie di recluta, quindi all'inizio della propria carriera, e viene mandato con il suo capo sulle montagne dell'Atlante a cercare un terrorista che si è nascosto in una comunità berbera. Diventa questo giallo una scusa per spiegare la cultura berbera e per celebrare la cultura berbera in questo romanzo che è stato tradotto in italiano. Infatti la traduzione italiana è l'ispettore Ali in missione tra i berberi. Durante questa, diciamo, indagine nella montagna tra questa popolazione in questo villaggio berbero, l'ispettore Ali riscopre le proprie origini. Per cui non è soltanto arabo, è anche berbero per parte di madre. La cultura berbera è stata messa da parte, marginalizzata per molti anni in Marocco. E come scopre, come riscopre la propria parte berbera? Attraverso il cibo. Cioè c'è questa donna, Aisha, che cucina del cibo berbero per lui, questi odori, questi sapori gli ricordano la madre e lui improvvisamente ricorda di essere anche berbero. Quindi, come si diceva all'inizio, abbiamo questi detective che non sono soltanto marocchini. Sei marocchino, sei arabo, ma sei anche berbero in questo caso, no? Quindi c'è questa complessità dell'identità. E quindi questo è un ritorno, diventa un ritorno all'infanzia, un ritorno alla sua complessità identitaria e una esaltazione di una civiltà che è stata emarginata per tantissimo tempo. Quindi sente questo odore della carne alla griglia, ma assaggia il pane senza lievito, sente il profumo del chiodo di garofano nei capelli di questa Aisha, di questa donna anziana che gli ricorda la madre. E l'ispettore Ali è, diciamo, in contrasto con il suo capo, che invece si rifiuta di mangiare cibo berbero, perché lui è completamente colonizzato, francesizzato, ama solo il pane bianco e il cibo confezionato. Quindi lui fa questo discorso in cui dice: io questo cibo non lo tocco perché io sono un uomo civilizzato, io mangio soltanto il cibo avvolto nella plastica. Anche qui parliamo
sacrilegio
sì. Anche qui parliamo di globalizzazione, no? E quindi in Charaibi c'è anche questo ritorno alle origini, questa esaltazione di queste culture dimenticate in Marocco e questo sentimento anticolonizzatore con il rifiuto invece del cibo di plastica e la riscoperta di questo cibo molto semplice ma molto speziato, molto saporito.
Ci parlavi del fatto che molto spesso ci sono degli uomini buongustai, solo un caso di un uomo che si mette ai fornelli per ora, e tanti buongustai che invece, come dire, si appoggiano al fatto che ci sono delle donne che provvedono per loro, che siano vicine di casa, governanti, mogli. Invece i personaggi femminili del giallo mediterraneo sono anche loro, come dire, appassionati alla cucina, al cibo.
Guarda, questa è una domanda molto interessante, perché quello che io ho trovato, una cosa che non mi aspettavo, ma che mi fa piacere in un certo senso, è che le uniche due donne detective che ho analizzato nel mio libro, una è Petra Delicado, della serie di Alicia Jimenez Bartlett, ambientata a Barcellona, e la Kati Hirschel, che è una turca tedesca, che è una proprietaria di una libreria di libri gialli e che investiga casi a Istanbul. Nessuna delle due cucina, e credo che questo sia stato fatto di proposito per, diciamo, rispondere allo stereotipo della donna mediterranea in cucina, eccetera. Tutte e due amano il junk food e vanno avanti a furia di panini, di sandwich, di quello che riescono a trovare da una macchinetta automatica. E quindi questo è un po' è interessante da vedere, quindi un pochino più sulla tradizione del giallo americano degli anni 70 e 80, in cui per la prima volta si vedevano degli investigatrici donne che combattevano lo stereotipo della donna fidanzata o della donna femme fatale, avendo degli investigatori donna che non cucinano e che mangiano hamburger e patatine. Una cosa interessante però è che Petra Delicado comunque ama mangiare in compagnia. Quindi quando va al ristorante e lei mangia spagnolo o cucina mediterranea insieme al suo, diciamo, luogotenente, che è garçon, che è più anziano ma è un suo subordinato, quando vanno in giro a mangiare, soprattutto per via di garçon che è molto tradizionale, amano andare nei locali dove si mangia o cucina spagnola o cucina del Maghreb. La cucina del Maghreb è l'unica cucina che garçon riesce a tollerare, l'unica cucina straniera. Anche qui è interessante l'elemento mediterraneo. Ogni tanto Petra cucina anche per garçon in un paio di occasioni, ma solo cose molto basiche e solo per in casi di estrema necessità. Quindi questo lo trovo un elemento interessante di novità e di modernità nel giallo mediterraneo.
E per oggi chiudiamo così questo piccolo viaggio attraverso il Mediterraneo e il giallo mediterraneo, ma la dottoressa Barbara Pezzotti tornerà per proseguirlo. E quale sarà il prossimo tema a cui ci dedicheremo?
Ma io direi la città, perché la città mediterranea è sicuramente un elemento molto prevalente in tutti questi autori. E quindi rivedremo un po' gli autori che abbiamo visto oggi e magari ne aggiungiamo anche di nuovi nella prossima puntata.
Alla prossima! Giallo Mediterraneo è un podcast di SBS Italian a cura di Magica Fossati, che sarei io, e Barbara Pezzotti, docente della Monash University e autrice del libro Mediterranean Crime Fiction, pubblicato da Cambridge University Press. Potete trovare Giallo Mediterraneo sulla SBS Audio app o sulla vostra app per podcast preferita.